ascoltiamo le parole di Don Davide.
Bene, buona serata a tutti, visto che il tema è quello della speranza, spero di non annoiarvi troppo, magari di non farvi addormentare proprio subito e così di prendere invece fiducia da questa parola che abbiamo appena ascoltata, non nuova, chissà quante volte abbiamo già ascoltato questa parabola, ma la parola di Dio qualche sorpresa la riserva sempre. Mi piace cominciare come se ci dovessimo un po' immaginare la scena. È vero, non c'è la folla enorme che c'era ai tempi di Gesù, ma qualcuno si è fidato, è uscito di casa e è venuto lo stesso. E questo è già un segno di fiducia nei confronti di Don Alberto, che ringrazio, nei confronti miei, spero di meritare la fiducia del tempo che regalate non tanto a me quanto al Signore. E mi piace iniziare con il primo verbo che c'è, dopo aver detto che Gesù si mise a insegnare lungo il mare, c'è subito questo verbo, si riunì attorno a lui una folla enorme. Mi piacerebbe cambiare un attimo questo verbo, riunire, per dirne uno simile, che è il verbo raccogliersi. Ecco, stasera noi facciamo un po' così, immaginiamo di essere noi i padroni di quella barca su cui sale Gesù, perché c'è la folla che lo sta schiacciando, e immaginiamo di raccoglierci. È l'atteggiamento essenziale per poter accogliere la parola, quello di raccogliere noi stessi. Cosa vuol dire raccogliersi? Beh, innanzitutto sì, riunirsi, tenersi insieme. Don Alberto diceva non state troppo in fondo, ma già la fatica di essere arrivati qui, del raccogliersi, ma la leggerei anche in un altro senso. Quando noi parliamo di raccoglimento, di che cosa parliamo? Della capacità di fare unità in noi stessi. Viviamo tutti una vita molto dispersiva, giovani e meno giovani, e qualche volta sentiamo il bisogno di raccoglierci, perché la vita ci tira un po' da tutte le parti e abbiamo bisogno qualche volta, almeno una volta al giorno, di provare a fare sintesi, di tenere insieme i pezzi della vita che noi perdiamo un po' per strada. Una vita soffocata da tante preoccupazioni, la parabola poi lo racconta, ma una vita che qualche volta ha bisogno di silenzio, di raccoglimento, per capire chi siamo, per capire dove stiamo andando, per fare unità in noi stessi. L'altro atteggiamento, io mi immagino la folla, è lì quasi con la bocca aperta, che sta aspettando la parola del Signore. Anche questo dell'aspettarsi qualcosa, secondo me, è un atteggiamento fondamentale. Io non so se ci aspettiamo ancora qualcosa quando veniamo qui. Qualche volta vedendo le assemblee delle nostre domeniche, magari un po' stanche, un po' appiattite, e mi viene da pensare, poi metto via il pensiero, mi viene da pensare di avere di fronte gente che non si aspetta molto. Si aspetta che la predica sia breve, si aspetta che la messa finisca presto, ma si sta aspettando, ci crede che dall'ascolto della parola, da quello che riceve, porterà a casa un seme di novità di vita? Ecco, forse possiamo proprio cominciare così a parlare della speranza. Innanzitutto la speranza è quella che ci dice che è ancora possibile radunarci e ritrovare unità in noi stessi, contro ogni evidenza, in un mondo che si sfilaccia, che si fa guerra. E la speranza è anche quella che la parola di Dio non mancherà di arrivarci, sempre se ci aspettiamo qualcosa. Se tengo i pugni chiusi e non apro le mani, non posso ricevere niente. Le mani aperte mi permettono di ricevere, non i pugni chiusi. E allora entriamo in questo atteggiamento per leggere la parabola di Gesù. Con un'ultima annotazione iniziale, Gesù non ha paura che le sue parole vadano perdute. Non aveva microfono, non aveva le casse che amplificavano, non tutti erano in silenzio. Immaginatevi che silenzio ci può essere sulla riva del mare dove tutti si spintonano, dove tutti gridano, magari c'era perfino un mercato lì vicino. Chissà quante parole di Gesù saranno state buttate via, perse in quel giorno lì. avranno sentito qualcosa quelli delle prime file, ma gli ultimi cosa avranno sentito? E non fidiamoci troppo del passaparola, perché la frase che dice il primo, quando arriva all'ultimo, ha già cambiato di senso. L'abbiamo fatto tutti quel giochino lì quando eravamo piccoli. Eppure Gesù non ha paura che le sue parole vadano sprecate. Mi viene da dire, non è questo un segno bellissimo di speranza che noi possiamo offrire? Quando qualche volta presi dalla sfiducia diciamo ecco non ci ascolta più nessuno, parla al Papa, non lo ascolta più nessuno, non soltanto perché adesso poverino non sta bene, ma parlano i vescovi, parlano i preti, parlano i cristiani, non abbiamo più rilevanza, non ci sente più nessuno, le nostre parole cadono nel vuoto. Gesù è stato il primo ad accogliere questa logica, che tante sue parole, esattamente come il seme di cui parla nella parabola, saranno cadute nel dimenticatoio, e non ha avuto paura di parlare lo stesso, non ha avuto paura di porsi nell'atteggiamento come se lui stesso fosse quel seme gettato che può finire bene o può finire male. E arriviamo proprio all'inizio di questa parabola. Gesù parla sul mare. Chi conosce bene la Bibbia sa che cosa vuol dire questa cosa. Non è soltanto un'indicazione geografica o fisica. Gesù sale sulla barca e si mette sul mare. Nella mentalità del popolo di Israele il mare rappresenta tutte le forze dell'oscurità, le forze del male, quello che ti tira sotto, quello che ti porta via la vita. Gesù è più forte. Gesù è più forte del nulla, è più forte della tempesta, è più forte del mare. Non a caso, se fossimo andati avanti a leggere tutto il capitolo 4 del Vangelo di Marco, qual è l'ultimo episodio che ci viene raccontato? Gesù che attraversa il mare, si siede, dorme, tutti stanno andando a fondo, si sveglia, taci, calmati, il mare si ferma. La parola di Gesù ha una forza incredibile, ci crediamo ancora. E poi, come inizia la parabola? Inizia come finisce. Qui, purtroppo, sul foglietto che avete per le mani, hanno dimenticato di aggiungere l'ultimo pezzettino del versetto 8, ve lo leggo io. Perché all'inizio della parabola c'è Gesù che dice, ascoltate. Alla fine, dopo aver detto il 30, il 60, il 100 per uno, c'è scritto nel Vangelo di Marco, fidatevi, c'è scritto... E diceva, chi ha orecchi per intendere, intenda. Allora, è come se questa parabola fosse raccontata, fosse un quadro, in una cornice, e questa cornice c'è scritto in grande, ascoltate. Era necessario dirlo? Non lo so. Era lì tutta la gente ed era lì per quello, per ascoltare. Se Gesù lo dice, vuol dire che dà un'importanza particolare a questo ascolto, alla qualità dell'ascolto. E allora, per alzare l'indice di ascolto dell'assemblea, prima che si distragga del tutto, racconta una storia. Noi preti siamo bravi quando vediamo che gli occhi calano a raccontare una storiella, di modo che per qualche secondo riusciamo magari ad avere un po' l'attenzione. È proprio una piccola storia sull'ascolto. E parla di quest'uomo che capisce che le cose con sua moglie non vanno tanto bene. Allora cosa fa? Sente parlare di questo saggio che dà dei buoni consigli a tutti. E allora va, gli parla, racconta un po' quello che sta capitando in casa sua e il saggio gli dice, guarda, fai così adesso, torna a casa. C'è una cosa che non hai fatto. Ascolta attentamente tutto quello che tua moglie ti dice, anche se parla troppo. Ascolta, ascolta tutto. Torna tra un mese e mi dici come sono andate le cose. Quest'uomo va, si mette d'impegno, con molta pazienza, ascolta tutto quello che la moglie gli dice, ritorna dal saggio. Il saggio gli chiede come vanno le cose, sono andate un po' meglio? Sì, sì, sono andate molto meglio, ma... mi manca ancora qualcosa, non ho capito che cosa mi manca. E il saggio gli dice, bene, per un mese hai ascoltato tutte le sue parole, adesso ascolta i suoi silenzi. Cosa vuol dire ascoltare? Siamo sicuri di ascoltare davvero? Uno che ascolta davvero ascolta anche i silenzi dell'altro, le pause, il parlare degli occhi, le parole non dette. per paura, per evitare guai ulteriori, perché non vengono a galla. Ecco cosa significa ascoltare. Noi ci illudiamo che per ascoltare basti avere un paio di orecchie, non essere del tutto sordi. Invece no. E forse proprio questo ascolto è quello che fa la differenza, quello che a volte manca, perché lo si presuppone come già dato. E allora si corre un po' troppo avanti, con troppa fretta, perché tanto le cose importanti vengono dopo, non è vero. Perché poi la fretta non ti fa ascoltare bene, non ti fa comprendere bene, ti fa parlare troppo presto, ti fa prendere delle decisioni affrettate, ed è così che a volte si mortificano le fiducie e le speranze che uno porta nel cuore, che non è ancora in grado di dirti, ma perché? Perché si accorge che tu non lo stai ascoltando davvero. Questo è molto importante. Allora ricordiamoci di questa cornice nella quale è messa questa parabola. E poi la parabola inizia. Io mi sono fatto un'idea, a furia di leggere le parabole di Gesù dopo tanti anni, che per fortuna ho l'opportunità di prendere in mano il Vangelo, mi sono fatto questa idea, che tantissime volte nella prima frase della parabola c'è già il senso compiuto della parabola stessa. Proviamo a pensare una delle parabole più note, quelle che noi abbiamo male interpretato dicendo del figlio prodigo, del padre misericordioso. Come comincia? Un uomo aveva due figli, c'è già tutto, quella parabola lì parla del padre. E qui come comincia? Ascoltate, uscì il seminatore a seminare, c'è già tutto. La speranza è già in questo versetto. Che noi magari non abbiamo più la forza di seminare, non abbiamo più la voglia, non abbiamo più le energie, abbiamo buttato via un sacco di semi, ma esce il seminatore a seminare. Ieri, oggi, domani, sempre. E questa è la speranza della nostra Chiesa. Dio, 2000 anni dopo questa parabola raccontata da suo figlio, non si è ancora stancato di seminare, né qui né da nessun'altra parte della terra, anche nei luoghi che noi diciamo abbandonati da Dio, per dire che sono proprio quelli dove la speranza non c'è più. E invece uscì il seminatore a seminare. Una pazienza infinita di Dio. Quando gli altri sono stanchi, al mattino presto prende la sua bisaccia e va ancora a seminare. Anche oggi, comunque sia andata la nostra giornata, il Signore è uscito e ha gettato i suoi semi. La nostra speranza è questa. E impariamo allora forse a confidare molto più nell'opera di Dio che non nella nostra opera. Che non vuol dire che allora diciamo, vabbè, fa tutto Lui, noi ci ritiriamo, no. Ma la nostra opera si salda, si fonda, cresce, perché c'è un'opera di Dio che ci precede. Ci crediamo ancora o ancora una volta pretendiamo di metterci noi davanti a Lui? Lasciamo che Dio semini e diamo credito ai semi che Dio vuole gettare. E poi si descrive questo campo. Magari tanti di voi sono stati in Terra Santa una volta, due volte, 10 volte, magari non siamo mai stati, però quando sentiamo parlare di campi abbiamo in mente un po' i nostri campi della pianura padana, belli lunghi, belli larghi, dove non si può sbagliare. I campi della Palestina non c'entrano niente con la pianura padana. Chiunque sia stato in Galilea almeno una volta in vita si è reso conto di come sono fatti, per cui quello che viene descritto qui non è inverosimile. Si sa che i campi erano quelli lì ricavati in qualche modo, ce n'erano pochi veramente ampi, sì, in qualche pezzo di pianura, ma non tantissimi. Gesù ha in mente questo campo qua, sconnesso, non uniforme. E quando allora che diciamo che noi siamo il campo dove Dio semina, dobbiamo avere in mente un'idea così di noi stessi. Da piccolo, quando ascoltavo questa parabola, dicevo, ecco, io somiglio un po' al primo terreno, poi ci pensavo, dicevo, no, somiglio più al terzo, no, qualche volta al quarto, forse al secondo. Poi la realtà la sappiamo tutti, questi 4 terreni ce li abbiamo dentro nel cuore. Noi siamo quei terreni lì, un po' scomposti, un po' sconnessi, un po' confusi. C'è dentro un po' di tutto. Quando Gesù descrive questi terreni, descrive il cuore dell'uomo. E il Salmo ci dice che il cuore dell'uomo è un abisso, è un baratro, è un burrone profondo. Non si sa che cosa c'è dentro. E Gesù accetta un campo così. Quando viene a seminare qualcosa nel nostro cuore, ha la speranza e la fiducia che almeno un pezzettino di terra buona in questo benedetto cuore noi siamo riusciti a conservarla. Anche se c'è la parte sulla strada, la parte in mezzo ai rovi, quella con le pietre, ma ci stiamo. Un pezzettino di terreno buono l'abbiamo ancora tenuto nel cuore. Altro cenno per entrare nel vivo della parabola. 3 semi su 4 vanno persi. E uno direbbe, c'è una sproporzione in negativo del destino del seme. Vero? Da una parte sì. Da una parte poi sentiamo che il seme buono cresce del 30, del 60, del 100. Io non sono molto esperto in materia, ma sono concordi tutti gli esegeti, i biblisti, nel dire che queste proporzioni di crescita sono enormi, fuori misura. Quando si dice che da uno diventa 5, diventa 6 o diventa 10, si è già detto una cosa fuori dall'ordinario. Qui si parla addirittura del 30, del 60, del 100. Per cui la sproporzione non c'è soltanto in negativo, i semi che vanno persi, ma c'è una sproporzione in positivo. Il seme che va nella terra buona rende molto più di quello che uno si aspetta. E forse questo è quello che noi vediamo nel miracolo della vita. Ci sono situazioni che noi diciamo disperate, senza speranza, senza futuro, e crescono dei fiori meravigliosi. Da vite perdute vengono fuori dei capolavori. Questo è il destino del seme. Il seminatore non ha paura che il seme si perda, perché sa che ne basta uno solo, soltanto uno, che va nel terreno buono, e la resa è impensabile, è meravigliosa. Anche qui ci crediamo che nel nostro cuore, se abbiamo conservato un piccolissimo terreno buono, la resa è meravigliosa. C'è un bellissimo salmo che dice: mi hai fatto come un prodigio. E qualche volta avremo bisogno di dirle queste cose qua, quando ci troviamo a fine serata avviliti, stanchi, mortificati per i nostri insuccessi, per la nostra stanchezza, per quello che non è andato bene, ridire: mi hai fatto come un prodigio, Signore, e io ti ringrazio per questo. Magari non guardiamoci allo specchio, se siamo troppo sfatti, però cominciamo a crederlo nel profondo del cuore. Terreni così ci invitano allora anche a considerare tutte le situazioni come mai perdute per sempre. C'è un bel esercizio spirituale che andrebbe fatto, soprattutto nelle giornate in cui le cose non vanno bene, ridirsi: Dio si fida di me. Anche quando io non ho delle buone ragioni per fidarmi di me stesso, chissà come fa, ma Lui le trova. Lui è convinto che un po' di terra buona mi sia rimasta dentro. Ancora, il seminatore mette già in conto che il suo lavoro è a fondo perso. Cosa intendo dire? Dal momento in cui getta il seme al momento in cui riesce a mangiare un panino, provate a pensare quanto tempo passa. E il seminatore alla fine di quella giornata lì è più povero di prima, perché ha cominciato almeno con una bisaccia di semi e adesso non ce l'ha più. Perché? Perché l'ha gettata. Scommette sul pane di domani, non su quello che può mangiare oggi. E quindi scommette sul futuro. È la cosa che per esempio mi viene da dire quando sempre più raramente, ne parlavo con Don Alberto prima, arriva una coppia e dice: c'è nato un bambino, lo vogliamo battezzare. Sempre di meno, sempre meno bambini che nascono e sempre meno bambini che poi vengono portati alla fonte battesimale. E io dico: ma che bello, questi non hanno paura del futuro, perché se avessero paura del futuro non metterebbero in cantiere un figlio, non lo farebbero nascere. Si metterebbero dietro le mille difese. Come farlo crescere, come mantenerlo, il mondo cattivo, la società che va alla deriva e tutto il resto. E se uno non ha un briciolo di fiducia e di speranza, non mette al mondo un bambino. Eppure c'è ancora chi figli li fa. E il mondo va avanti. Non mi ricordo più chi diceva che la nascita di un bambino è il segno che Dio non si è ancora stancato di noi. Ecco, il seminatore mette in conto che apparentemente il lavoro che fa è a fondo perso. Non ha più niente alla fine della giornata. Se non ha messo via qualcosa da mangiare, non mangia, perché quel poco che aveva l'ha gettato, scommettendo sul pane del futuro. Vado avanti ancora un po', poi tengo rigorosamente l'orologio davanti, non voglio sforare la mezz'ora. Mi piacerebbe dire qualcosa sugli ostacoli per poi lasciarvi qualche domanda. Allora, il primo ostacolo che noi liquidiamo sempre un po' troppo alla svelta, a me piace dire che comunque i semi che finiscono fuori, che finiscono lungo la strada, almeno gli uccellini se li sono mangiati, insomma qualcuno ha mangiato, dai, ha fatto contento qualcuno, no? Però noi, se dovessimo andare a leggere la spiegazione della parabola, che stasera non abbiamo letto, troviamo questa cosa interessante, che il primo seme è identificato con l'azione del nemico. Chiamiamolo come lo vogliamo, il diavolo, il demonio, Satana, l'avversario, l'antagonista. Non dimentichiamoci che il nemico è all'opera. Non ne siamo terrorizzati perché siamo convinti che il Signore è più forte, ma c'è sempre un'opera contraria. Ce lo dice un'altra parabola che non c'è nel Vangelo di Marco, ma c'è in quella di Matteo, del grano della zizzania. Il nemico fa suo. Allora non spaventiamoci se qualche volta scopriamo che il nemico è in azione. Faccio un esempio tranquillissimo. Confessando, mi è capitato centinaia di volte di sentire dire, magari l'avete detto anche voi, io lo dico, confesso un peccato, quando prego mi distraggo. Perché? Prima di tutto perché ci metto una vita a concentrarmi. Secondo perché quando voglio pregare il nemico è all'opera e non gli va tanto bene che io mi voglio mettere a pregare per mettermi alle mani del Signore. Il nemico lavora. Non dobbiamo spaventarci se siamo in un mondo in cui il nemico lavora. Il Signore ne tiene conto. La mancanza di radice, anche qui la potremmo identificare con una sorta di superficialità. Mancanza di radice è questo. Le cose vanno via troppo alla svelta, troppo di fretta. E noi forse abbiamo bisogno di un po' di profondità in più. Pensiamo a come è diventato tutto più veloce. Non è detto che riusciamo a capire di più. Abbiamo un sacco di informazioni, tre quarti delle quali non ci servono assolutamente a niente. Ma non è detto che comprendiamo di più la vita, il mondo, i segreti del cuore. Abbiamo bisogno di profondità e quindi forse abbiamo bisogno di rallentare qualche volta, di ridarci, dicevo all'inizio, quegli spazi di raccoglimento indispensabili per il nostro spirito. Terzo ostacolo, queste spine che soffocano, mi viene da pensare che sono molto simili all'ansia. L'ansia che ci toglie il fiato, l'affanno che non ci fa respirare. Qualcuno ha parlato, a proposito di questa immagine delle spine, di paganesimo pratico. Cosa intende dire? Il pagano è uno che si lascia rovinare dalla paura, dalla fatica, dall'ansia di non ottenere risultato. È sempre soffocato, si lascia rubare il tempo. E qui distingo una cosa. L'essere previdenti non significa essere preoccupati. La persona previdente vede prima, vede a lungo, interpreta. La persona preoccupata vuole fare prima le cose che non può fare e si lascia rubare il tempo, che è uno dei beni più preziosi che abbiamo ed è un bene che se lo perdiamo non ci viene restituito. Uno fa fallimento, magari riesce a riemergere, fa ancora i soldi. Ma uno che ha perso il tempo che ha perso, non lo trova più. E gli anni della nostra vita sono quello che sono. Ecco, mi chiedo quante volte è stato l'affanno, l'ansia, di ottenere risultati a tutti i costi, anche in nome del Vangelo, che ha impedito alla parola del Vangelo di arrivare, di fiorire, le preoccupazioni della vita. E da ultimo la terra buona, che rivela questi risultati impensati, imprevedibili, spesso non nei luoghi, nei tempi, nelle direzioni che uno si attende. Mi piacerebbe, ho quasi finito, lasciarvi qualche suggerimento per la preghiera. Abbiamo parlato di una grande fiducia, di una grande speranza che attraversa questa parabola di Gesù. La fiducia di Gesù nei confronti della gente, ma anche la fiducia della gente che si attende qualcosa da Lui. La fiducia in un seme abbondante, più forte degli ostacoli. La fiducia di chi va avanti sapendo che ha dato tutto quello che aveva, rimanendo più povero di prima e così via. Vi lascio qualche domanda, qualche spunto che può andare avanti anche oltre quei 5 minuti o poco più di preghiera che lasciamo. Per esempio, perché non ricordare stasera o in altri momenti l'atto di fiducia più grande che ho saputo fare nella vita o che ho ricevuto? Uno dice, quando mi sono sposato, sì, quando ho deciso di fare un figlio, può darsi, quando ho deciso di chiedere perdono o di lasciarmi perdonare, fidandomi dell'altro. Qual è stato l'atto di fiducia più grande, quello costitutivo della mia vita, che se dovessi pensare alla mia vita come una casa, lo metterei come fondamento? O ancora, quali sono state le persone, gli incontri, gli episodi della vita che mi hanno dato fiducia, che mi hanno confermato nelle scelte più importanti della vita? Sicuramente, comunque sia o comunque sia andata la nostra vita, abbiamo qualcuno a cui dire grazie. E se diciamo di no, vuol dire che non ci abbiamo pensato abbastanza. Quali sono state le persone che mi hanno dato fiducia, che si sono fidate di me, che mi hanno confermato nelle scelte decisive della vita? O ancora, mi è capitato almeno una volta in vita di vedere nella mia esistenza così com'è, con tutte le sue magagne, con tutte le sue ferite, quel 100 volte tanto di cui parla la parabola. Un giorno che mi piacerebbe cerchiare sul calendario, perché non è quello del mio compleanno, non è Natale, non è Pasqua, ma è un giorno in cui io ho detto, qui ho un po' capito che cos'è questo centuplo di cui parla il Signore. Lo penso nella mia vita, lo penso nella mia comunità cristiana, lo penso perfino sul luogo di lavoro, perfino sul luogo di lavoro c'è il centuplo. O ancora, in quali terreni infruttuosi della parabola rileggo la mia vita personale, familiare, di comunità, e allora provo a dare un nome agli ostacoli che incontro più spesso nella mia vita quotidiana, quelli che mi fanno perdere speranza, che mi fanno perdere fiducia, quelli che devo provare a superare se voglio ritrovare un cammino così come il Signore lo vuole, lo desidera per me, per la mia comunità, per la mia famiglia, per ciascuno, per il mondo intero. Ecco, si potevano dire tante cose su questa parabola, sicuramente migliori di quelle che vi ho consegnato. Il Vangelo però ce l'abbiamo tutti. Forse la sfida del Vangelo è quello di riprendere la cornice di cui vi dicevo prima. Ascoltate, chi ha orecchi intenda. E chi ha orecchi, nel caso del Vangelo, vuol dire che dalle orecchie le parole, poco alla volta, senza ansia, senza fretta, arrivano fino al cuore. Buona preghiera a tutti.